Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Infiltrato in Radio, il programma in onda su Radiofonica e tenuto dalla redazione giornalistica di Infiltrato.it. Innanzitutto saluto chi come sempre mi accompagna nelle puntate, ovvero Riccardo.
Buonasera. Ciao.
E niente, presentiamo subito la puntata di oggi.
Un tema caldo, questa settimana.
Sì, un tema caldo, importante oserei dire, e molto molto attuale. Parleremo di infiltrazioni mafiose al nord, anche in ottica di quella che poi sarà la grande manifestazione organizzata da Libera che si terrà sabato a Genova, tenuta a Genova, come ha detto Don Ciotti, proprio in virtù di quelle che sono le pesanti infiltrazioni mafiose al nord. La puntata sarà ricchissima. Sentiremo importanti ospiti, sentiremo Biagio Simonetta, giornalista calabrese impiantato a Milano che ha scritto un romanzo inchiesta, Faide, edizioni Il Cairo. Sentiremo Alberto Perino, leader del movimento Notav, sulla quale cosa ci soffermeremo, perché diciamo la Tav è un progetto che fa gola a molti clan, sì, come diciamo, vedremo
al nord, come vedremo durante la puntata. La Tav e l'Expo,
esatto,
sono i due,
mete diciamo ambite, se così vogliamo dire. E infatti per l'Expo sentiremo un consigliere regionale della Lombardia, Gabriele Sola, che ha seguito da vicino la vicenda e ci saprà dire a riguardo molte molte cose. Ma partiamo, essendo un programma radiofonico, con una musica, con una canzone, anche per stemperare un po' quello che sarà il tema portante della puntata. Vi lasciamo a
come
Domenico,
al solito, delle scelte,
delle
musicali
scelte
importanti.
sudate. Vi lasciamo a Domenico Modugno con Tre briganti e tre somari.
Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa.
Radiofonico con una musica, anche per con una canzone, anche per stemperare un po' quello che sarà il tema portante della puntata. Vi lasciamo a
come
Domenico,
al solito, delle scelte,
delle
musicali
scelte
importanti.
sudate. Vi lasciamo a Domenico Modugno con Tre briganti e tre somari.
Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti.
Sì, ma se stasera, se incontriamo la corriera, una barza sull'accione, una ciuffa il postiglione, due sorvegliano.
Radiofonico con una musica, anche per con una canzone, anche per stemperare un po' quello che sarà il tema portante della puntata. Vi lasciamo a
come
Domenico,
al solito, delle scelte,
delle
musicali
scelte
importanti.
sudate. Vi lasciamo a Domenico Modugno con Tre briganti e tre somari.
Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti.
Sì, ma se stasera, se incontriamo la corriera, una barza sull'accione, una ciuffa il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglio e viaggiatore, ce l'andiamo.
Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, solo tre.
Noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo.
Siamo sempre tre, tre briganti e tre pistole sulla strada da Girgenti a Monreale.
Sì, ma c'è il castello del marchese di Montello, uno passa dal portone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, due si pigliano i tesori e ce l'andiamo.
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, sono tre.
Mafia da salotto. essenzialmente la descrizione perfetta, a detta non certo mia, ma di persone ben più autorevoli di me.
È una citazione, quindi.
È una citazione, sì, di quella che è la mafia, la presenza delle mafie al nord. Una mafia che senz'altro rinuncia all'aspetto criminale e si dà all'attività imprenditoriali, economiche, che richiedono poi per giunta la connivenza, come recita per giunta anche il rapporto della DIA, l'ultimo rapporto disponibile, che è del primo semestre del 2011, richiede anche l'apporto, la connivenza delle pubbliche amministrazioni.
Caratterizzazione di una mafia molto poco filmica, da film, cioè
esatto,
nell'immaginario collettivo della mafia, no? Quella che spara, quella che,
sì,
ammazza,
esatto.
Non necessariamente quello, perché la mafia entra nel sistema degli affari e forse,
esatto,
lì, se mi permetti la digressione, è molto meno controllabile.
Molto, molto meno controllabile, come vedremo, e per la TAV e per l'Expo. Guardia. Guarda, Riccardo, ti leggo direttamente un passo del rapporto della DIA, che recita: gli esiti investigativi confermano che la vocazione imprenditoriale della criminalità organizzata si realizza attraverso un tasso di violenza marginale, preferendo invece l'incessante ricerca di latenti forme di partecipazione e accordo, ecco il punto chiave, con settori della politica locale, dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione. Ci sono infatti dei dati molto interessanti, ribaditi sempre dalla DIA, relativi proprio ai tipi di reati commessi dalle criminalità organizzate al nord. Basti pensare ad esempio che l'antiriciclaggio, le segnalazioni pervenute alla DIA nel semestre gennaio-giugno 2011 sono state 15.000 circa, 15.700. Di queste ben il 48% al nord, e solo in Lombardia sono state 3.531, che in questa un'ipotetica classifica Lombardia detenterebbe il primato, a dispetto di regione a classica presenza mafiosa come Calabria, Sicilia e Campania. Quindi è molto interessante che ne dicano poi partiti politici che,
certo,
mi si permette il termine, blaterano isole felici, che oramai, è bene dirlo, non ci sono.
È l'evidenza di una penetrazione cospicua, forte, che c'è nelle zone degli affari.
Sì, esattamente. E la cosa curiosa, e qui penso a quanto successe dopo il programma di Vieni via con me di Fazio,
sì,
e Saviano, con le polemiche di Maroni, proprio affermava che non era così come diceva Saviano, ovvero che non c'era una così netta presenza delle mafie al nord. Non è vero, ma non lo dico io, possiamo citare ancora il rapporto della DIA del 2010, e quindi siamo molto prima della puntata in questione.
Vieni via con me, anche perché penso che Saviano non parlasse.
Chiaramente. Ebbene, nel rapporto si legge che la regione Lombardia si conferma la regione d'Italia con il maggior indice di penetrazione nel sistema economico legale dei sodalizi criminali dell''ndrangheta. Quindi è bene precisarlo. E d'altronde è proprio l''ndrangheta, tra le criminalità organizzate, che è più di ogni altra riuscita a infiltrarsi. È presente in regioni chiave, se poi andiamo a considerare il PIL.
Volendo, la trasmissione ha portato di Saviano e comunque gli iscritti di Saviano, gli articoli che poi ha pubblicato Saviano, che uno può magari pensare di Saviano, può piacere o meno come scrive o come parla, quello è a prescindere dai dati che lui pubblica, ha aperto un po' il vaso di Pandora perché un po',
esatto,
bene o male, fino a prima non l'opinione pubblica non era molto informata, né si voleva informare, volendo, si informava di questi fatti. Invece lui è un po' aperto gli occhi su,
sì,
queste vicende.
Sì, anche perché non so se sei d'accordo con me, ma io penso che il problema mafioso sia innanzitutto un problema culturale. Cioè il fatto stesso che buona parte della politica, ma anche poi della società civile, ad essere onesti, tenga gli occhi chiusi davanti all'evidenza è secondo me la questione più preoccupante, e il male maggiormente patologico diretta conseguenza poi della mafia, l'omertà.
Però noi abbiamo sentito, anzi hai sentito, hai intervistato una persona che ci può fare maggiormente luce in questo
esatto
campo.
Io farei sentire appunto il contributo di Biagio Simonetta. Biagio Simonetta è un giornalista calabrese che vive a Milano, collabora con il Corriere della Sera e soprattutto è uno scrittore, diciamo, che ha lasciato il segno con il suo libro edito nel 2011 con Il Cairo, ovvero Faide, come abbiamo detto anche prima, un romanzo inchiesta, tant'è che molti l'hanno avvicinato a Saviano. Ma soprattutto il suo contributo è emblematico proprio per quanto ha svelato delle dinamiche anche interne poi all'Andrangheta. Io farei sentire il suo contributo.
Ti dirò di più prima di sentire la voce diretta, che andando sul sito di Radiofonica, se cercate Biagio Simonetta, c'è un'intervista fatta qualche mese fa quando ha presentato il libro qui alla Feltrinelli, ma agevolerei l'audio.
È vero che al nord c'è una situazione diversa, nel senso che ci sono più conniventi con la politica, meno fatti di sangue eclatanti, però ci sono dei quartieri a Milano, ci sono dei paesi dell'interland milanese dove sostanzialmente il volto truce dell'Andrangheta è uguale a quello che c'è a Reggio Calabria, che c'è a Locri. C'è un po' questa differenza che, vivendo in un contesto diverso la Calabria, dove la maggior parte della gente non sa neanche cosa sia l'Andrangheta, allora si confonde molto meglio. Quello che però ci tengo a dire è che secondo me il termine infiltrazione è un termine che non funziona più, perché l'infiltrazione è una, come dire, un'azione iniziale. Allora, quando tu inizi a instaurare un certo tipo di logiche, ti infiltri. Oggi l'Andrangheta in Lombardia, per esempio, non è più infiltrata. L'Andrangheta in Lombardia c'è, esiste, fa parte del tessuto lombardo, ha già aggredito i tessuti economici negli anni scorsi, quindi ormai parlare di infiltrazione è estremamente riduttivo.
Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città. Metto sul vibro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza preavviso, si sente un pimpapù. Un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più. Questo fatto mi turba, perché suona di merda. Non ha il senso del ritmo e non leggo più il libro. Quasi quasi mi alzo, vado a chiedergli perché ha deciso che cazzo proprio oggi.
Niente lo fermerà. Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. E avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del rimo. Ora ti sfondo i bonghi.
Abbiamo stemperato un po' il clima con Parco Sempione di Elio e il Suore Tese, ma non casualmente, oserei dire.
Ah no?
No, perché ora parliamo di, come dire, un boccone prelibato per le mafie, almeno stando alle diverse inchieste giudiziarie tuttora in corso. Stiamo parlando dell'Expo, Expo 2015. Sappiamo bene appunto l'impegno del Comune di Milano, della Regione, dello Stato stesso.
Ti interrompo un secondo, perché 30 secondi di spiegazione sul perché sono interessati i clan e la mafia. Perché uno all'Expo pensa a una manifestazione, quindi dici che cosa gli interessa le manifestazioni. Il problema è che nel progetto di questo Expo 2015 è previsto delle ristrutturazioni importanti e delle costruzioni importanti quasi di un intero quartiere nella periferia di Milano, che implica l'acquisto di terreni agricoli, di terreni da parte del comune, e quindi c'è tutta una questione legata ai terreni, e la costruzione, che quindi implica cantieri, appalti, subappalti, che sono queste le cose che possono fare gola a i clan all'Andrangheta, insomma le infiltrazioni mafiose, tutto fatto per realizzare poi questo evento nel 2015. Era giusto un cappello che magari ci...
Che è stato giustissimo, perché è vero, riconosco che io per primo, inizialmente quando sentivo parlare di Expo, pensavo a una manifestazione, ecco, di esposizione, sì, che finiva,
beh,
che finiva lì.
Una piccola digressione, se tu guardi, se tu pensi semplicemente l'Expo del 1896, se non mi sbaglio, una cosa del genere, ha portato alla costruzione della Torre Eiffel, creata per quello, e doveva essere smontata alla fine dell'Expo, per dirtene una. Oppure c'è un quartiere di Lisbona che è nato dopo l'Expo, quindi insomma, beh, molte città hanno usufruito dell'Expo per svilupparsi e per sviluppare dei interi quartieri, quindi immaginiamo che cosa possa significare costruire un quartiere nuovo a Milano se ci sono questi pericoli di infiltrazione.
Appalti su appalti, e infatti dall'operazione condotta, nata nel 2008, poi gli arresti sono stati nel 2010, ce la ricorderemo tutti perché gli arresti furono più di 300, coordinata da Ilda Boccassini. E insomma, durante questa inchiesta ci sono state delle intercettazioni che rivelavano appunto l'interesse delle mafie sugli appalti di cui dicevamo. Salvatore Strangio, che è uno degli arrestati e uno dei boss dell'Andrangheta a Milano, una breve descrizione,
curriculum vitae.
Un breve curriculum vitae. Salvatore Strangio era a capo della Perego General Contractor, società che partecipava agli appalti pubblici appunto nell'area milanese. È curioso anche che aveva ricevuto l'appalto per il nuovo edificio del Tribunale di Milano in Via Pace, quindi anche ai limiti del paradosso. È fallita questa Perego General Contractor nel 2009, ma è immediatamente risorta nel giro di 3 giorni, verrebbe quasi da dire, con il nome di Perego Strade, e prende diventato un po' il lasciapassare delle mafie per ottenere questi appalti pubblici, a cominciare proprio dall'Expo. Intercettato al telefono il 25 aprile 2009, Strangio dice a un suo interlocutore: il primo lavoro dell'Expo al 99% lo prende la Perego. Quindi insomma è palese l'interesse,
certo,
delle mafie. C'è da dire però che il Comune di Milano ha pensato a delle modalità per arginare il rischio appunto di infiltrazioni mafiose. È notizia recente, nemmeno un mese fa, che Giuliano Pisapia,
sindaco di Milano,
ha promosso una whitelist, come è stata ribattezzata, ovvero praticamente un'anagrafe, un elenco delle società appaltatrici che passerà al vaglio della prefettura, che rilascerà le indispensabili certificazioni antimafia, e quindi è un modo per arginare il rischio, anche se il rischio rimane, perché,
certo,
sappiamo bene che le mafie si muovono soprattutto
subappaltando,
e con
sotto
i subappalti traccia diventa davvero problematico. Abbiamo sentito un consigliere regionale lombardo, Gabriele Sola, che si è occupato della questione, e vedremo che Gabriele Sola solleverà gli stessi dubbi che abbiamo espresso anche noi, ovvero le mafie, sì, la whitelist insomma è un buon modo per arginare il rischio di infiltrazioni, ma bisogna muoversi anche in altre maniere, perché i subappalti rimangono e c'è il rischio che lì vadano ad agire le mafie. Sentiamo.
Io non credo che ad oggi esistano strumenti, al di là della whitelist, che va benissimo, insomma, intendiamoci, ma che non dà una garanzia al 100%, voglio dire. E peraltro è anche vero che lo squarcio che si riferisce a casi di corruzione, a un malcostume, come dire, non sempre legato alla criminalità organizzata, ma evidentissimo, ecco, lo squarcio che stanno aprendo le inchieste di questi tempi dimostrano che in alcuni casi c'è un legame diretto con le mafie, in altri casi c'è molto semplicemente la volontà di far quattrini facili anche da parte di pubblici amministratori o di dirigenti che occupano posizioni chiave, e in quei casi, sai, rischi di farti prendere da questo vortice pecunia non olet, e può anche essere che ti pieghi a condizionamenti di quella natura lì, insomma.
Un altro boccone succulento per le mafie, oltre l'Expo, e di strettissima attualità è la TAV. Un'opera monumentale, si parla di oltre 20 miliardi di euro per la costruzione, appunto,
Quella parte di ferrovia esatto. Torino-Lione, che Torino-Lione. È di nostra competenza.
Esatto, e chiaramente fa gola a numerosi clan.
Immagino il lavorone che ci potrà essere dietro la costruzione della TAV, i quanti cantieri aperti
esatto,
apriranno.
Appalti su appalti, subappalti su subappalti, e quindi... Non a caso noi oggi vediamo il movimento No TAV, anche l'insieme dei sindaci dei vari comuni della valle, della Val Susa, che si oppongono a questa costruzione. Non a caso sono persone, mi si passi il termine, attenzionate un po' dalla criminalità organizzata. Non a caso il leader del movimento No TAV, Alberto Perino, di cui a breve sentiremo il contributo, ha ricevuto circa un anno fa una minaccia che vado a leggere per capire anche poi
i toni,
esatto. Brutto figlio di puttana, le stalle che abbiamo bruciato erano solo un avvertimento, ora passeremo ai cristiani, vi veniamo a prendere mentre dormite, vi scagniamo come maiali e vi squagliamo nell'acido. Insomma, non gentilissimi,
diciamo, un po' quell'immaginario della mafia che tutti abbiamo rispetto a quello che abbiamo detto fino a prima.
Esatto.
Fino ad ora.
Essenzialmente, perché
ci manca solo una testa di cavallo
e poi siamo al completo. Ma essenzialmente è proprio quello il motivo: nel momento in cui non si fa un passo indietro, la mafia torna ad essere mafia, diciamo così. Ci dirà Perino poi nel contributo che gli hanno anche avvelenato il cane, che le minacce mafiose non sono terminate, sono stati minacciati ultimamente anche altri manifestanti, ma farei sentire il contributo di Alberto Perino, perché ci dice anche qualcosa di molto interessante riguardo alcune società appaltatrici di cui parleremo dopo. Due ditte in odor di mafia, dice Perino, e in effetti a vedere gli atti, a leggere gli atti dell'indagine Minotauro condotta in Piemonte è proprio quello che sembra. L'operazione Minotauro portò all'arresto di 148 persone per reati a vario titolo e sequestro di beni per 50 milioni di euro, ma quello che conta riguardo appunto alla TAV è vedere che negli atti ritroviamo l'Italcoge dei fratelli Lazzaro, che era la società aggiudicatrice dell'appalto per la recinzione del cantiere di Piemonte, dove oggi vediamo gli scontri. E tutta la vicenda è stata ricostruita pochi giorni fa da Alberto Gaino sulla stampa, e Gaino in effetti offre un quadro abbastanza oscuro, perché nel 2007 Gaino informa è stato assunto come dipendente di Italcoge Bruno Iaria, che chi è il Bruno Iaria? È capo della locale di Cuornier, quindi della tra virgolette indrina, anche se inappropriato riferirlo al Piemonte, però insomma del clan locale,
capoclan,
esatto,
diciamo,
esattamente,
capirci.
Non solo, è anche nipote di Giovanni Iaria, che è stato arrestato nell'operazione Minotauro, appunto, è stato accusato di aver fatto convogliare, per così dire, il voto calabrese su Fabrizio Bertot quando si candidò alle elezioni europee del 2009, il quale prese ben 19.000 voti. Però la questione non finisce qui, ci sono altre curiosità, altre coincidenze che suonano strane, perché nel 2007... ricostruisce sempre Gaino, i carabinieri fotografano mi sono un po' perso sulla parola fotografare. Bene, fotografano 14 imprenditori, mentre erano a casa proprio dello Iari a Cornier, per un incontro d'affari. Tra di loro ci sono un dipendente SITAF, che è la concessionaria autostrade in Valsusa, infatti SITAF sta proprio per Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus, ma c'è anche Claudio Pasquale Martina. Questo è un passaggio fondamentale. Chi è Claudio Pasquale Martina? Il presidente della Martina Service SRL. La Martina Service SRL è socia di Italcoge in una società partecipata, l'ATI, che si è aggiudicata appunto l'appalto di Chiomonte. Ma non solo, quando l'Italcoge è fallita nel 2009, a prendere l'appalto che aveva appunto l'Italcoge è stata proprio la Martina Service SRL. E questa è una cosa molto particolare, anche perché dobbiamo tenere presente che gli appalti non sono pubblici, ma sono a trattativa privata gestiti dalla LTF, cioè la Lyon Turin Ferroviaire in francese. Mi si scusi il francese, non sono un poliglotta, l'avrete forse capito, però tornando seri, appunto, il fatto che ci siano appalti a trattativa privata e che a gestirli praticamente sono due società attenzionate nell'operazione Minotauro lascia numerosi dubbi o comunque rischi di infiltrazioni mafiose.
Sì, diciamo che lancia quel legittimo sospetto che non ci fa stare tranquilli in un lavoro così grosso come quello della TAV.
Esatto, e quanto ci dice ancora una volta Biagio Simonetta non è rassicurante. Sentiamo Simonetta.
Dietro la TAV, insomma, sappiamo tutti cosa c'è dietro. Sappiamo che ci sono i clan calabresi che stanno attendendo il varo dei progetti di inizio dei cantieri, l'apertura dei cantieri, perché incasserebbero diverse centinaia di migliaia di euro subito, milioni di euro anche. Scusa che dietro la TAV c'è un grosso di soldi importantissimo. Considerando che la 'Ndrangheta, come ha spiegato l'inchiesta Minotauro, a Torino è egemone, in Piemonte è egemone, pensare che dietro la TAV non ci sarà la 'Ndrangheta è un po' da soldi, cioè bisogna stare con gli occhi molto aperti, per prescindere se uno è pro o contro la TAV. Questa non è una posizione né pro né contro, voglio dire che se fanno la TAV stiamo attenti a quello che può esserci dietro.
Abbiamo sentito Biagio Simonetta e il tempo è tiranno.
Purtroppo sì. Però ci lascia magari un attimo per fare una piccola riflessione finale, se me lo consenti, riguardante un po' la tematica generale e riguardante anche a quella che è nell'opinione pubblica il sentore di queste cose, delle infiltrazioni mafiose, tutte quelle che sono le grandi opere in Italia, che se tu ci pensi, anche quando Monti, legittimamente, poi ognuno ha la sua opinione, ha negato la candidatura delle Olimpiadi a Roma nel 2020, molta parte dell'opinione pubblica ha tirato un sospiro di sollievo, non solo per la parte economica, ma anche per tutti quei pericoli di infiltrazioni che, come dimostrano anche queste grandi opere, purtroppo ci sono. E quindi la nota un po' amara è: riusciremo mai a toglierci questo spettro e quindi riuscire magari a fare qualcosa di, a realizzare qualcosa di nuovo, a portare qualcosa di nuovo per l'Italia, e che non debba necessariamente avere questo o essere attenzionato, come hai detto durante tutta la trasmissione.
È vero, sì sì, è questa un po' la paura. Per ogni iniziativa che si possa promuovere c'è sempre questa ombra che spaventa. Io rimango della convinzione che finché non si non ci si rende coscienti del pericolo, non si potrà mai realmente poi affrontarlo. Finché ci si ostina a negare il problema mafia, non si può affrontarlo, perché non vedi davanti a te il nemico da affrontare, se poi non
e parlarne, come nel nostro piccolo abbiamo fatto anche noi. Esatto. È sempre utile, ma parlarne, come anche faranno sabato 17.
Esatto, esattamente, sabato 17 a Genova ci sarà questa grande manifestazione promossa da Libera, l'associazione di Don Luigi Ciotti, e noi chiudiamo proprio invitando chiunque ci senta, per quanto gli è possibile, a partecipare a questa manifestazione. Vi lasciamo con una canzone ad hoc di Paolo Conte, Genova per noi, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, replica domani alle 5, noi ci sentiamo giovedì alle 7, e un saluto da Carmine
e Riccardo, ciao a tutti.
Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia.